Qual è la, il soggetto, qualcosa, la profezia, l'escatologia, la soteriologia, la, lo so, non sto parlando in lingue. I nomi. I nomi. Perché?
Perché nascondono delle verità molto belle.
Verità molto belle. Cosa facciamo con le verità nascoste che poi vengono rivelate?
Conosciamo Gesù.
Conosciamo Gesù.
Approfondiamo.
Voglio arrivare a un'altra prospettiva. Cos'è che ti piace, fratello, sorella, dai? Sì. No, come soggetto biblico, l'esperienza, quella è... Ho capito. Le biografie dei... E perché? Per... immedesimarti anche che... bene, qualche altro, qualche materia, la... si chiama cristologia, tutto quello che ha a che fare con la persona di Gesù Cristo. Perché?
Per capire perché ha voluto salvarci, perché è stato mandato, per quale motivo gli interessiamo tanto noi.
Bello, qualche altro. Le pistole.
Le pistole. Mi piace tanto perché c'è l'insegnamento dello Spirito Santo. Tutte le pistole, quelle paoline, quelle cattoliche, quelle da pastorali.
Perché?
C'è l'insegnamento dello Spirito.
E quando noi finiamo, potremmo andare avanti, di conoscere tutte queste cose, c'è una domanda. E adesso cosa? Diciamo che abbiamo esaurito tutti i nomi. Le biografie, la cristologia, le epistole paoline, tutto quello che... E arriviamo ad un apice di conoscenza. Poi dobbiamo domandarci, e adesso cosa? Di che cosa si tratta la nostra vita? Il nostro studio, il nostro piacere, il nostro avventurarci nelle cose della parola di Dio, conoscere... E adesso? Ora che sono arrivato e ho conosciuto tutto, e adesso? Com'è? Scusate, non sento. Puoi dirlo di nuovo, Aura?
Applicare la nostra vita, perciò serve, non l'insegnamento.
Sì? Li applichiamo. Altri? Questa è una bellissima risposta. Il mio silenzio voleva fare... L'idea è applicare quello che noi studiamo e conosciamo. Perché? Perché ho voluto fare questa presentazione o questo discorso? Perché a volte noi siamo solo, noi per dire tanti, sono solo innamorati delle grandi verità, delle grandi profondità della Bibbia e non c'è nulla di male. Alcuni si interessano della profezia, che vuol dire? Che vuole dire? Oppure dell'Apocalisse, come avverrà? Sapete una cosa? Ho detto anche in preghiera inizialmente che noi siamo beati se facciamo le cose. Cioè l'idea di Dio di farci conoscere sulla profezia o sugli ultimi tempi o su chi Cristo Gesù è perché ci ha amati è perché noi possiamo applicare, diventare persone che emulano, cioè che prendono l'esempio e lo trasmettono alla loro vita. Se noi abbiamo solo l'idea di conoscere grandi cose, finiremo per fare quello che fecero tanti teologi al tempo del Medioevo, che spendevano tanto tempo per sapere quanti angeli potessero stare sulla punta di un ago. Ma ricordate la domanda che ho detto dopo? E dopo che l'hanno scoperto, cosa che non hanno scoperto, e ora? E mo? Cioè noi dobbiamo vedere che ci sia sempre un qualcosa che ci aiuta a vivere praticamente la nostra vita. Ecco perché è importante avvicinarci sempre alla conoscenza con l'idea che non solo so, ma so perché voglio praticare, voglio sperimentare, voglio emulare, voglio diventare come Cristo Gesù. Questa è la volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio. Bene, con questo in mente desidero spesso sottolineare quanto sia importante per noi non andare a scoprire soltanto il tabernacolo. È bello, non mi malcomprendete, ma se alla fine del tabernacolo noi sappiamo solo che significano i colori, i pioli e le corde, e il luogo santo e il luogo santissimo e che cosa si faceva e di che cosa era fatto, ma non applichiamo questo a che cosa mi dice a me, noi stiamo riempiendo soltanto la nostra mente di bella conoscenza. Ma io credo che la parola di Dio è più efficace quando sappiamo non solo cosa significa, ma cosa significa per me. Mi seguite? Capitolo 2 di Filippesi, il grande esempio. Abbiamo detto nel passato che le persone ci possono rubare o possono provare a rubare la nostra gioia. E Paolo stava affrontando dei problemi non solo a Roma, che era già perseguitato e incatenato, ma aveva capito che c'erano altri problemi che volevano togliere la gioia alla sua vita. Erano i problemi della chiesa di Filippi. Nella chiesa di Filippi c'erano diverse cose. Ora, come avviene tutto questo? Leggeremo più avanti capitolo 2, dall'1 al 4, dei Filippesi, per iniziare questa serie sul grande esempio di Cristo. Ma dobbiamo un po' riguardare a questo quadro storico, che c'era stato un suo compagno d'opera, si chiamava Epafrodito. Domanda a Tea. Tea vi dice che esattamente che significa Epafrodito. Ma non ora, dopo. Poi Epafrodito cosa fa? Prende una somma di sostanze, probabilmente in denaro, e li porta, ed era un dono generoso della chiesa di Filippi. Che bello, eh? In mezzo ai problemi riescono a pensare di fare un'offerta per l'apostolo Paolo, che non è in grado né di lavorare né di autosostenersi. Ora, cosa fa Epafrodito? Epafrodito, in questo suo parlare, noi lo deduciamo dagli scritti che l'apostolo Paolo fa alla chiesa di Filippi riguardo a quello che ha ascoltato e sentito da Epafrodito. Cosa succede? Succede che lui vede che la Chiesa sta andando in qualche maniera bene, ci sono buone notizie riguardo all'apostolo Paolo e quello che lui stava facendo, però allo stesso tempo Epafrodito gli porta anche delle brutte notizie. Quanti di voi potete ricordarvi che tipo di brutte notizie Epafrodito gli porta a Paolo e che Paolo li fa vedere, li fa emergere nella sua lettera alla chiesa di Filippesi? È importante questo, perché ci fa capire anche perché lui scrive quanto è importante avere una mente non solo unica, ma una mente che adesso vedremo sottomessa, e ha a che fare proprio con non permettere che la gioia tua ti sia rubata quando tu non eserciti una mente sottomessa. Quali erano allora i problemi che Paolo capisce o che Epafrodito gli dice? Avete mai letto la lettera ai Filippesi? Sì. Posso togliermi la giacca? Qualcuno contrario? Grazie, grazie. Qual era? Dai, lo sapete? Vi siete dimenticati? Problema numero uno, qual era? Bravo. Allora, ve lo dico, capitolo 3, verso 1 a 3, ma non lo leggiamo, perché più avanti, quando andremo al capitolo 3, lo vedremo. Prima di tutto che dentro la Chiesa c'erano falsi fratelli e falsi insegnanti. È incredibile. Vi siete mai chiesto se ci sono falsi fratelli e falsi insegnanti nella nostra Chiesa? Spero di no, ma dobbiamo chiedercelo. Come sappiamo se uno è falso e vero? Ah, il Signore ci dà illuminazione, certo. Gesù disse: conoscete la e la verità. Se noi non sappiamo qual è la vera banconota di 50 euro, non sapremo mai se 50 euro sono vere o false. Dio ci guardi dall'inoltrarci in perdere tempo per sapere tante cose che non sappiamo se sono la verità. Io ricordo quando ci siamo diplomati, così si dice, o graduati, abbiamo chiesto, eravamo l'ultimo anno di scuola biblica, abbiamo chiesto ai fratelli della commissione che dovevano darci una lista di libri perché noi potessimo in qualche maniera trovare per continuare gli studi. Ricordo tre fratelli concordi della commissione ci dissero: sì, abbiamo una bella lista di libri che vogliamo che voi continuate a studiare, ma tanto, tanto. E indovinate quanti sono? Noi ancora non l'avevamo indovinato. E poi ce l'hanno detto. Non hanno voluto dirci: comprate quel libro. Comunque io ve lo dico, ci sono tanti bei libri. Vero, sorella Tea? Ci sono tanti bei libri. Ma mai sostituire questi libri con la parola di Dio. Questo è il punto. È vero? Allora, c'era qualcosa. C'erano falsi insegnanti che venivano dentro la Chiesa. Lo vedremo poi al capitolo 3. Questo è importante. Quando qualcuno viene in Chiesa, noi dobbiamo subito capire, con l'aiuto e la saggezza di Dio, se qualcuno che si alza e inizia a dire qualcosa o ci va sopra la testa oppure ci sbatte in fronte e dice: ehi, questo qua ha detto qualcosa che... Lo sentite voi l'odore del caffè? Noi dobbiamo sentire anche l'odore del falso insegnamento o anche del falso approccio. Poi vi erano, problema numero due, descritto al capitolo 4, ma lo vedremo più avanti, era due membre, erano sorelle, che non andavano d'accordo. E sapete, si chiamavano una Evodia o Evodia e l'altra Sintiche. Evodia significa qualcosa di molto bello, eppure l'altro. Ma Evodia in particolare, sapete che significa Evodia? Fragranza, profumo. Che bello, eh? Paolo lo dice che noi siamo il profumo di Cristo, però sta sorella non sembrava, anche se Paolo la dichiara una che ha servito l'Evangelo. No, non ho nulla contro le sorelle, il punto lo vedremo. Paolo la dichiara come una donna, tutte e due in realtà, che hanno servito il Signore, hanno lottato per l'Evangelo, hanno servito i santi, hanno fatto e poi conclude con l'apice di quello che l'Apostolo Paolo vede nella vita di questi due membri che non vanno d'accordo. Dice: di cui i loro nomi sono scritti. Paolo non sta dicendo che appena due sorelle non vanno d'accordo, il Dio cancella, non te lo meriti essere scritto nel libro della vita. No, questo ci fa realizzare quanto a volte noi abbiamo bisogno di fare un passo indietro e dire: chi ha torto, chi ha ragione? No, cosa scelgo di fare? Più e più nella crescita spirituale ci accorgiamo che a volte non vale la pena neanche inseguire chi ha torto e chi ha ragione. Siamo ormai troppo abituati in questo mondo legale di pensare chi ha torto e chi ha ragione, chi è giusto e chi è errato. Noi qui al capitolo 2 vedremo invece un'alternativa. E l'alternativa ci aiuta a capire il tipo di strada da intraprendere quando potremmo trovarci in una situazione dove non andiamo d'accordo con un fratello o con una sorella. È parola di Dio. Dice, ma che c'è un problema per ora? No, ma se ci fosse vorrei anche predicarlo, perché Paolo dice, predica la parola, mi piace l'originale che dice, in stagione e fuori stagione, in tempo, quando c'è bisogno e quando non. La parola di Dio non è mai, è come lo zucchero che non guasta, bevanda, avete sentito questo? Zucchero non guasta bevanda. Andate nei Caraibi e ve ne mettono un chilo, ma se voi dite che ancora te ne mettono un altro chilo. Zucchero non guasta bevanda, più dolce è, più buono è. Non per alcuni di noi che hanno il problema della diabete. Proverò a dimenticarlo. Poi c'era la sorella Sintiche, che significa fortunata. È bello, in un certo senso c'ha un'origine da fortuna, che è cosa che noi non crediamo, non certamente predichiamo, però tante volte questo alterarsi dei termini è arrivato a farci capire che c'è una certa fortuna. Noi potremmo dire un privilegio, una benedizione, eh? Noi siamo anche fortunati, tra virgolette, perché? Perché Gesù ci ha salvati, siamo fortunati perché abbiamo conosciuto e accettato l'illuminazione della grazia di Dio. Perciò Paolo dice di queste due sorelle che non sono in accordo, e questo è importante. Cosa si fa quando due sorelle non vanno d'accordo? O due fratelli, o un fratello e una sorella, o una sorella e un fratello, cioè la stessa cosa, no? Mi domandavo che cosa ci potesse essere nell'antica Filippi, in una chiesa dove ci sono due sorelle, che problema ci poteva essere? Tutte e due volevano fare il servizio accoglienza? Non credo. Volevano fare la direttrice del coro? Non lo so. Paolo non ne parla, però qualcosa c'era e qualcosa si era manifestato. Questo per dire che tutto quello che si manifesta nell'esterno ha un'origine interna. Lo sapevate? Certo. Vedremo cos'è. Paolo poi sapeva una differenza, un altro problema, che poi lui stesso si getta quando ci presenta il grande esempio di Cristo Gesù. La differenza che c'è tra unità e uniformità. Cos'è l'unità? Cos'è l'uniformità? Funziona? Faccio un esempio. Unità. Volete sentire un concerto? Allora, questi tasti qui nella tastiera sono tutti bianchi e alcuni sono tutti neri. Sembrano tutti uguali. Poi sono uniti, perché sono tutti compatti messi qui. Sono uguali, si sente, no? Sono tutti uguali i suoni? Se tutti questi fossero uguali, vorreste cantare voi quando qualcuno suona con tutte le note che hanno lo stesso suono? Dici, pastore, fermati che già mi è venuto il mal di testa. Noi quando parliamo di unità non parliamo che siamo tutti uguali. Dici, ma chi è meglio? Dimmi tu chi è meglio tra queste due note, questa o questa? Ah, un'altra. Qual è meglio, questa o quest'altra? Davide grande, mi dici perché, per favore? Questa è teologia peruviana? Il punto, grazie per questo stacco. Il punto è questo: non è che una è meglio dell'altra. È solo diversa. Oh, una volta sono stato in una chiesa, non qui naturalmente, dove sono entrati e mi sembravano tutti uguali, ma uguali, stile, vestito, cravatta, tutti uguali. Dico, questi saranno tutti membri del coro in questa chiesa. Non era così, mi ero sbagliato. Quella è uniformità. Ci hanno una divisa. Camminano tutti nella stessa maniera, parlano nella stessa maniera, ti gesticolano nella stessa maniera. E questa mi sembra una cosa ridicola, non spirituale. Qualcuno diceva, fratello, dici, quella non è spiritualità, è spiritosità. Qual è il punto della tastiera? Una cosa molto facile, lo sappiamo. L'idea è questa. Che noi sappiamo fare meglio essendo uniti, ma con diversità. Tu non devi essere Davide Mortellite, io non devo essere Harry. Immaginate, io domani spunto qua e sono tutto come Harry. Oppure spunta lui e è tutto Davide Mortellite. È una cosa un po' ridicola, no? Tu non devi essere un altro, Dio ti ha creato come sei. E Dio vuole utilizzare anche la tua peculiarità. Tu non devi fare lo stesso suono di Adriano, e Adriano non deve fare lo stesso suono di Francesco. Non ci dobbiamo per forza assomigliare. Dobbiamo armonizzare quello che è le nostre, quelle che sono le nostre differenze. Però si deve essere insieme, si deve essere uniti. Dobbiamo anche venire fuori al momento che la musica lo vuole. Non è che, ma aspetta, quante volte hai utilizzato questo? Mai. Quante volte hai utilizzato questo? Sempre. Ci sono delle note che non sempre sono utilizzate. Però quando c'è bisogno di utilizzare quelle note, o si utilizzano quelle, o se no è una stonatura. Non è importante quante volte io sono utilizzato, ma è importante essere utilizzato quando è il tempo di essere utilizzato. Perché chi suona la nostra vita è Gesù Cristo per lo Spirito Santo. E questo era il problema tra le due sorelle, molto probabilmente. Io vi sfido, ho preso nota, quando andremo nel cielo ci domanderò, senti, non voglio imbarazzarvi, sorelle Sintiche, sono scritti nel libro della vita. Qual è il problema? Qual era il problema? Se Dio, che è il fabbricatore di quello che è il concerto nella nostra vita, ci mette in una posizione, significa che Lui sa, secondo il dono che abbiamo ricevuto, di utilizzarci. E siamo noi che facciamo, io sono stato utilizzato solo per questo, ma vorrei anche, e Lui è stato utilizzato 3 volte, o lei è stata utilizzata 4, ve lo dico per esperienza, non c'è un problema. Ma se così fosse, dobbiamo già capire qual è il dono che Dio ci ha dato. Come potrà? Io immagino che ogni tanto una di queste note tira fuori e ci dice, visto che c'era Stefania, ci dice, Stefania, ti voglio parlare. Che c'è? sono rimasto male, che tu sempre usi le altre note, e non a me, non è giusto. Mi seguite stasera? Io credo che la nota sta lì e apre bocca quando gli si viene chiesto, perché colui che ha costruito la tastiera, il pianoforte, quello che sia, ha costruito con una mente che dice: quando sarà il tempo di utilizzare questo, lo utilizzerò. Il problema è anche un altro. Il problema è quando il suonatore quando il suonatore ci vuole suonare e noi non riusciamo a dare il suono che il pianista desidera che noi emettiamo, lì c'è anche un altro problema, perché veniamo meno nelle nostre responsabilità. E poi qualcuno potrebbe dire: come? Tu che sei stato lì e dovevi suonare, non hai suonato. Io che sempre desidero, perché sono all'ultimo, suonare, non suono mai. Vi assicuro che ci sarà uno sconcerto, non un concerto. Questo è il problema, fratelli, nella vita e nella chiesa di Filippi. Loro avevano bisogno di capire unità, non uniformità. Qual è la differenza in questo? L'unità spirituale viene da dove? Viene da dentro, viene dal cuore, mentre l'uniformità viene dall'esterno. Ma tu come mai non c'hai? Che ti è successo? Ma tu non c'hai la cravatta? Ma tu non ti metti? Ma tu come mai? Come mai? Cioè, noi non dobbiamo essere tutti uguali. Ma se dentro il nostro cuore c'è il vero desiderio di arrenderci al Signore prima di tutto, noi vivremo nell'unità. Perché Paolo apre questo capitolo 2, che adesso leggeremo, almeno 4 versi, con questa grande possibilità, che è la più grande, quella dell'apice? Perché Paolo sta cercando di dire che dobbiamo riguardare a Cristo, i primi 4 versi del capitolo 2? Perché capisce che il vero problema, in qualsiasi cosa che tende a fare perdere la gioia, l'allegrezza, è un problema spirituale o un motivo spirituale. Ora, siccome i filippesi sono in Cristo, questo doveva certamente incoraggiarli ad operare nell'unità, nell'amore e non nell'opposto, nella divisione e neanche nella rivalità. No, è mio, no, è mio. Lo vedremo questo, è incredibile. E più lo leggo e più lo medito e più lo studio e più vedo come questo è alla base di ogni problema nella Chiesa o nelle Chiese. Leggiamo: se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, è lì, si parte dalla base. In Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza di affetto, qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo, di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. In altre parole, Paolo sta dicendo: il vostro disaccordo rivela che c'è un problema spirituale alla base. e che non rappresenta Cristo. E allora, se siamo in Cristo, allora, il verso 2, ci sarà l'amore, ci sarà la comunione, ci sarà la tenerezza, ci sarà la compassione che produrrà la gioia. Ora, come queste cose possono avvenire? Lo vedremo, ecco perché lui si prepara e dà come un'entrata, un anticipo di quello che sta per presentare, che è la persona di Cristo. Cristo colui che si sottomette alla volontà del Padre. Sapete, quando non ci sono queste cose, non si ottengono mettendo o imponendo regole o polizze o minacce. Ci sono stati momenti quando, per avere l'amore, per avere la comunione, per avere la compassione, c'erano delle regole forti. Questo non è nello spirito di Cristo. Nello spirito di Cristo si vede la volontaria sottomissione al Padre. Noi non possiamo mai pensare che noi risolviamo il giusto atteggiamento con la persona di Cristo quando non permettiamo a Cristo di essere veramente colui che è in noi e che si manifesta attraverso di noi. Qual era la causa? Alla base di questa causa di divisione, di rivalità, di contesto, di tiro della fune, cosa c'era? C'era l'egoismo. Cos'è l'egoismo? Pensare a se stessi. E poi la causa dell'egoismo è... Cos'è la causa che porta l'egoismo a svilupparsi e manifestarsi in una persona anche all'interno della Chiesa di Filippi? Cos'è?
L'amore per se stessi.
Sì, quello è l'egoismo. Ma cos'è? Cos'è? È quel problema che è successo numero uno nel cielo davanti a Dio Padre.
Orgoglio.
L'orgoglio poi sfocia nella ribellione. Non è che Lucifero tutto un tratto, ehi, boom, si ribella. No, no, no. C'è questa marcatura che va avanti. L'egoismo. L'orgoglio. Vi dico quello che credo, ho scritto. Non può esistere gioia nella vita del cristiano se non lui o lei si sottomette a Dio e agli altri. Non ci può essere gioia. Quando noi ci sottomettiamo è perché gli abbiamo dato in testa all'orgoglio e all'egoismo. Il segreto della gioia, nonostante quello che le altre persone pensano o fanno, giusto o no, è quello di avere una mente sottomessa. E l'esempio che noi prendiamo è in Cristo Gesù. Il verso chiave di questo capitolo è proprio... il verso 3, rileggiamolo: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri, vedete la parola altri, superiori a se stesso. E naturalmente qui inizia questa bella presentazione di Cristo Gesù nei primi versi del capitolo 2. E poi va avanti, lo avevo accennato, con l'esempio dell'Apostolo Paolo, un altro grande esempio. Poi va più avanti e si presenta con l'esempio di Timoteo e finisce anche con Epafrodito. Che cos'è l'umiltà? Ma ciascuno con umiltà. Lo so che lo sappiamo, diciamolo, elaboriamo qualcosa, pratico. Che è una cosa che ti fa pensare? Un'umiltà. Cos'è umiltà? Dai. Non si mette in mostra. Come? Generosi verso gli altri? Sì, magari nei complimenti, donando soldi? Parlo di umiltà, forse Lina. Come consideriamo, Giovanni? Io so che, lo so che vuoi dire, aiutami, come consideriamo gli altri più di noi stessi? Non è che ci mettiamo a dire, oh, lui è meglio di me, no, non significa quello. Ma che significa considerare gli altri più di noi stessi?
Non fare i nostri interessi, ma piuttosto fare gli interessi degli altri.
Sì. Cioè, nel caso di Filippi c'era una discussione e sembra che ognuno teneva alla sua posizione. Questo è. Rinunciare a se stessi, non mettersi in competizione con gli altri. Ma attenzione, quando uno sa di essere nel giusto, deve lottare per ottenere il giusto o deve arrendersi? Certo, ma io grazie a Dio per questa ingiustizia, perché è stato ingiusto per Gesù morire sulla croce, perché se non fosse stata per questa ingiustizia noi non possiamo essere qui e cantare grazie. A questo punto noi ci chiediamo, ma allora che facciamo? Giustamente, dobbiamo calcolare dove finisce. Sapete che anche le chiese si sono divise nella storia del cristianesimo, proprio perché qualcuno considerava di essere nel giusto e lo difendeva a spada tratta. A volte dobbiamo calcolare dove arriva. Non significa che diventiamo lo Zerbino di tutti, e adesso voglio anche elaborare su questo, ma è importante capire dove sta andando la nostra presa di posizione. Se porta divisione, se porta scoraggiamento, se porta completa divisione nella Chiesa, nelle persone, nel pensiero, allora quello che noi vinciamo come posizione lo perdiamo come risultato. Vi faccio un esempio. Quanti di voi siete sposati, marito e moglie? Chi vince? No, il punto è che non sempre vince né la moglie e né il... Sapete chi ha parlato? A volte, quante volte genitori fanno un passo indietro anche con i figli, perché non vogliamo esasperarli. Però certe volte certi figli, diciamolo, io sono stato e sono ancora fiero dei miei figli, ma c'erano momenti quando avremmo voluto mettere la cristianità di dietro, vero? Oh no, no, solo io l'ho avuto sti... Quanti di voi non avete mai avuto questi momenti? Vediamo. Perché vi voglio domandare come avete fatto. Tutti noi ce l'abbiamo. Però c'è un verso nella parola di Dio che dice a volte l'amore ci costringe. L'amore ci fa calcolare cosa è più importante come risultato, non come posizione stabilita. C'hai una domanda? Tienitela, perché ora te la chiedo. Allora, è importante capire questo, diciamo, stato dell'umiltà. Qualcuno ha detto, sapete cos'è l'umiltà? La definizione di umiltà, ve lo dico. Dice, è quella grazia che quando tu sai di averla l'hai perso. Ripeto, l'umiltà è una grazia che il momento che tu capisci che ce l'hai, l'hai persa. Incredibile, eh? C'è tanta verità in quello. Sì, sì, sì. E infatti ricordo nostro fratello, anche professore di teologia, diceva che l'umiltà o anche la santificazione è come una scaletta, no? Tu sali, 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 però non sai veramente dove ti trovi, perché il tuo desiderio è continuare a salire verso Cristo. Il momento che tu dici, beh, io sono qui, lui è più giù, Paolo è un po' più su, Gesù è a lui. Chi sei tu che fai giudice di chi sta dove nella scaletta della santificazione né dell'umiltà? E allora il momento che noi stabiliamo questo, abbiamo perso l'umiltà e arriviamo un po' a quello che è successo a un certo fratello nell'ultimo convegno pastorale. È arrivato all'ultimo gradino, è caduto. Ma lo sapete chi è? Però il Signore ha avuto pietà di lui, gloria a Dio. Ma quanta pietà! Ancora questa mano mi fa del male, mi indolorisce, perché so che questa mano è andata contro quel famoso spigolo di metallo con il marmo di sopra, però era messa così. Questa mano ha fermato la mia testa di sbatterla là, perché sennò mi trovavano squartato al cervello, proprio qui. Lì è stato grande. Signore, aiutaci a guardare verso te e a salire verso te. Ah, Signore Gesù. L'idea è gli altri, verso 3 e verso 4. Tutto quello che ha a che fare col verso 3 e verso 4 ha a che fare con gli altri. Stimi gli altri. Gli altri è il titolo del capitolo 2. Gli altri che nella nostra vita diventino non comandanti, ma le anime che noi, con la nostra sottomissione, cerchiamo di conquistarli con il nostro amore. Non ci sarà mai una vita sprecata. Io spesso faccio riferimento alla vita di Jim Elliot, quell'uomo che andò nelle foreste del... non era Amazzonia, era proprio Perù. E sapeva di dare la sua vita. E tanti dicevano, questa tua vita è sprecata, perché vai lì? Eppure un giorno la moglie e i figli ritornarono e incontrarono anche coloro che avevano ucciso il padre missionario. E da lì nacque una meravigliosa opera che tutt'oggi sussiste. La mente sottomessa. Che significa? Significa forse che noi diventiamo usati e abusati da qualsiasi persona perché noi dobbiamo fare gli umili? Vi sarebbero persone che cercano di comprare l'unità cercando di soddisfare il desiderio e il piacere di quell'altra persona. Quello si chiama politica. Vero? Questo non è che significa, Paolo, siccome tu devi avere una mente sottomessa e tu dici che appartieni a cristianità e tu prendi esempio di Gesù e vuoi che noi prendiamo esempio di te, allora tu devi fare quello che noi diciamo. Sei pronto? Non significa. Paolo dice in Cristo. Cioè, quello che Cristo ha voluto trasmettere in quello spirito, in quell'atteggiamento, e allora sì, altrimenti noi vedremo Paolo che è un combattente, lo abbiamo visto al capitolo 1, che è qualcuno che continua a lottare nello spirito della fede, perché lui possa difendere quello che è la verità dell'Evangelo. Ora noi, per rispondere anche un po' all'osservazione del fratello Giovanni, non significa che qualsiasi cosa la lasciamo passare perché? Perché stiamo diventando un po' politici. Mi dicono, ed era arrivato anche in Canada, che giù molto tempo, non molto tempo fa, c'era un politico siciliano che si chiamava Sasà Vasavasa. Lo conoscete? L'avete mai sentito? Era nella regione Sicilia. Dice che quando andavano per salutarlo per strada, lo baciava davanti, sempre, a tutti baciava. Si chiamava Salvatore, Sasà, Vasavasa, bacia bacia. Dobbiamo capire che il nostro bacio nel Signore è sincero. Il nostro abbraccio, la nostra stretta di mano, anche la parola che noi diciamo pace, deve essere veramente pesata, non solo nell'esterno ma soprattutto nell'interno. Deve essere pace, non ci do la mano, la stretta, diciamo pace perché questa è la maniera esterna, ma lo diciamo dalla profondità del nostro cuore. Quando diciamo gloria a Dio significa veramente gloria a Dio. Non è un cliché che noi cerchiamo di far uscire. Paolo non suggerisce che noi dobbiamo essere lo zerbino di tutti. La scrittura dice che noi siamo, in 2 Corinti capitolo 4 verso 5, noi siamo vostri servi per l'amore di Cristo Gesù. Significa che facciamo i calcoli e a volte facciamo un passo indietro. Perché? Perché l'amore di Cristo Gesù ci costringe a vedere un risultato non di divisione, ma di unità. Quattro esempi che vedremo. Gesù, Paolo, Timoteo, Epafrodito. Questi quattro campioni ci dimostrano come noi dobbiamo veramente afferrare questa verità e farla nostra, utilizzando una mente sottomessa ma bilanciata, guidata dai principi cristiani, biblici, spirituali e dall'illuminazione spontanea e diretta dallo Spirito Santo. Non ci sarà mai una situazione dove noi possiamo dire, come ad Atene, voi siete idolatri, lo posso sentire di dentro, ma per il risultato che Paolo desiderava ottenere li chiama religiosi. Utilizza un certo che di saggezza, di mente sottomessa. Di dentro si inacerbiva, ma all'esterno cercava di conquistare per l'amore di Cristo. Riguardiamo al risultato dell'Evangelo in ogni cosa, questo sicuramente unito alla saggezza, alla conoscenza che noi abbiamo per imitarla e farla nostra, e alla guida dello Spirito Santo al quale noi ci dobbiamo affidare ogni giorno, noi potremo agire non quando c'è questo faccio questo. Quelli sono i precetti, ma i principi sono se calcoliamo in una, non una tabella che ci viene data, se come se fosse un codice civile o penale, ma qualcosa dove noi abbiamo una certa flessibilità, ma siamo saggi abbastanza di far sì che l'Evangelo della gloria di Dio vada avanti. Certamente questo non possiamo dirlo con la dottrina. Cioè, se qualcuno viene e ti insegna a Filippi una dottrina che non è nella volontà del Signore, Attenzione, che significa? Che per amore dell'unità gli facciamo insegnare una dottrina diversa. Ecco quando Paolo diventa non più uno zerbino, ma diventa un lottatore. Quell'uomo, quella persona sia, che significa? Mamma mia. Non è facile gestire tutte le situazioni della vita, né in famiglia, né al lavoro, né a scuola, e tantomeno nella Chiesa. È vero? Chi era quella persona che mi diceva, ma sì, ma nella Chiesa tutto è facile? Siete d'accordo? No, non è facile. In ogni campo c'è una certa difficoltà, però c'è la grazia di Dio che ci aiuta e ci assiste. C'è l'esempio di Cristo che riguarderemo nella praticità di come Cristo Gesù ci fa comprendere che essere sottomesso. Ricordo quelle bellissime parole di Gesù a chi la disse: lascia stare per ora, comprendi dopo. Lo disse a Pietro. Quando? Quando Pietro non voleva i piedi lavati. Cosa disse Gesù a Giovanni Battista? Tu vieni da me, lascia che ogni giustizia sia compiuta. C'è un certo senso di mente sottomessa e arrendimento. Non sempre si deve fare, no, è così e si deve fare così perché così è giusto. A volte è buono che consideriamo dove ci guida questo atteggiamento. Lasciamo stare la dottrina che non si tocca, perché ci sono cose che si toccano e cose che non si toccano. Ma tante altre cose possiamo evitarle se ci sottomettiamo gli uni agli altri e insieme nel timore di Dio a colui che è il nostro capo. Rivedremo l'esempio di Gesù e di questi cari. Amen. Se la veneranda, c'è una domanda e poi sentiamo anche qualche testimonianza. Sì, sì, no, va bene, io siamo qua.
L'esempio è con in famiglia.
Sì.
È vero che qui il genitore ama i fiori, ama il torre, ma ci sono delle cose dove tu non puoi dire no, devi essere prevalente. E spostando questo, secondo me, dappertutto. Se no poi non si pecca di troppo buonismo e si creano conseguenze, altre cose. Cioè, non so se mi sono riuscita a spiegare.
Spero che ho capito, se non ho capito dimmelo. Allora, il troppo buonismo, prima si dovrebbe, credo, definire che cosa è il troppo buonismo. Dire sì al 50%, al 60%, al 90%, per alcuni dipende dalla cosa, esatto.
E,
ma anche, quel dicevo prima, guardare al risultato. Se tu pensi che quel data bonarietà non crea un danno a lui, a lei, ai figli, allora puoi pure chiudere, perché ogni tanto noi impariamo quando ci bruciamo col fuoco. Però attenzione, se noi ci bruciamo e facciamo solo A e ritiriamo la mano, allora quello là ogni tanto quasi quasi fa pure bene. Ma se nel toccare il fuoco ci bruciamo l'intento mezzo corpo, non vale più la pena.
Anche se la persona che tu, per esempio, devi correggere, fa del male a te stesso, devi comunque intervenire.
Certamente.
Vabbè, per non fare una questione, tu non intervieni.
No, sì, per evitare chiacchiere o per evitare battibecchi, per evitare, però tante volte quel battibecco può essere trasformato in una seduta dove c'è un colloquio, dove c'è una spiegazione. Tante volte io, da quello che dice James Dobson, un consulente psicologo cristiano molto 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 bravo e ben conosciuto, ha detto che una delle difficoltà tra genitori e figli è questa. Lui ha scritto un bel libro su genitori e figli, è questo: che spesso i genitori si preoccupano più di cosa portare ai figli piuttosto di quello che insegnare ai figli. Cioè c'è poco tempo speso insegnando ai figli o permettendo a loro di farci delle domande e avere una... No, fai così e basta! Possiamo dire a un bambino che non capisce, ma un ragazzo che inizia a capire, dobbiamo trovare l'opportunità di poter colloquiare e vincerli non con il comando, ma con la spiegazione. Sì, il chiarimento io credo che anche a livello giuridico esiste. Tante volte il giudice, prima di arrivare e fare avanti, cosa fa? Sta cercando di far colloquiare i due interlocutori o i due avvocati. È una cosa diritto al 100%. Se quello poi non avviene, o qualcuno si impunta o non c'è un così chiamato compromesso, allora si va a tutto quello che è la shabang della legge. E in tutto quello, alla fine, qualunque sia il risultato giudiziario, non è mai perfetto, perché siamo tutti persone imperfette in un mondo imperfetto con situazioni imperfette. Amen. Preghiamo.